SBS Italia.
Linea aperta al 1300 799 626, tra poco appunto ascolteremo le sue parole. Noi adesso apriamo le linee e ascoltiamo il momento della presentazione di Di Maio, di questo nuovo candidato premier.
Il nome che abbiamo fatto al Presidente della Repubblica è il nome di Giuseppe Conte, che oltre ad essere un professionista di altissimo profilo è una persona che viene dalla periferia di questo paese, è cresciuto a San Giovanni Rotondo, è una di quelle persone che si è fatto da solo, è uno tosto, lo conoscerete qualora il Presidente dovesse sciogliere la riserva su di lui, è uno di quelli là che in questo paese si è battuto non solo per quello che è un rigore dal punto di vista legale, ma anche dal punto di vista morale.
È un tecnico non eletto dal popolo, come direbbero i 5 Stelle.
No, è una persona ed è un incarico che noi vogliamo che si dia ad una persona dal punto di vista politico, perché Giuseppe Conte sarà un presidente del Consiglio politico, indicato da due forze politiche, di un governo politico, con figure politiche al proprio interno e soprattutto con il sostegno di due forze politiche votate, no cambi di casacca, persone che vengono dal gruppo misto e entrano all'interno di altri gruppi. Non era questo lo spirito che volevamo dare al governo e ci siamo riusciti. Io sono molto orgoglioso di questo nome perché è la sintesi tra Movimento 5 Stelle e Lega. Grazie.
Amico del popolo, ha detto. Cosa vuol dire amico del popolo?
Significa che è uno che non vesserà il popolo italiano, a differenza di tutti gli altri. Grazie. Era nella mia squadra, l'hanno votato 11 milioni di persone.
Vedi che non sono soltanto io.
Si sono divisi tra applausi e contestazioni e fischi, è un po' come sempre succede da qualche settimana a questa parte, almeno bisogna dire. Questa era la voce di Luigi Di Maio, il leader del Movimento 5 Stelle, nel momento in cui per la prima volta veniva ufficializzata la nomina del candidato premier del prossimo governo cosiddetto giallo-verde. Insomma, avete sentito, sarebbe stato trovato un accordo, chiaramente il nome del candidato è stato fatto prima di tutto al presidente Sergio Mattarella, che nelle prossime ore valuterà se avallare o meno questa candidatura. Noi questa mattina ne parliamo con voi, le linee sono aperte già caldissime, ricordiamo il numero 1300 799 626, potete anche mandarci un messaggio allo 0429 996 263, ma abbiamo anche degli ospiti in studio con noi questa mattina.
Prima volevo però specificare che non sono soltanto io, perché comunque lo stesso Luigi Di Maio ha qualcosa nell'inconscio per cui ha parlato di rigore e di squadra. Lui stava pensando ad Antonio Conte, diciamo le cose come stanno. Allora il numero è 1300 799 626. Dopo oltre 2 mesi di attesa, quindi ci potrebbe essere un governo in Italia capeggiato appunto da Giuseppe Conte, introduciamo i nostri ospiti per la discussione dei prossimi minuti. Chiara De Lazzari, dottoressa in relazioni internazionali della Swinburne University. Buongiorno Chiara.
Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori, e siamo qua.
Siamo qua e c'è qua con noi anche Gabriele Abbondanza, ricercatore dell'Università di Sydney. Ciao Gabriele.
Gli ascoltatori.
Allora, tanti ospiti, anche linee già aperte. Allora, iniziamo una domanda a tutte e due, poi lasciamo la parola ai nostri ascoltatori. Quali sono le motivazioni dietro questa scelta, Chiara?
Tra i due litiganti, il terzo gode. In realtà il terzo nome non c'era, hanno dovuto trovare un nome che potesse accontentare entrambe le parti. Come sappiamo, sono stati mesi caldi dal punto di vista della leadership per creare un governo con un potenziale primo ministro. Ovviamente non poteva essere Di Maio, ma neanche Salvini, perché nessuno dei due voleva fare un passo indietro. Di conseguenza si è arrivato a un terzo nome, un nome che potesse andare bene ad entrambi, e si tratta di Giuseppe Conte, classe 1964, foggiano ma fiorentino d'adozione, accademico, professore di diritto privato che insegna all'Università di Firenze dal 2002.
Gabriele, a te invece, le motivazioni sono soltanto tra i due litiganti il terzo gode?
Ma sono sicuramente in parte quelle che ha detto Chiara, e infatti le cose stanno così. Poi va aggiunto anche il fatto che probabilmente non essere direttamente premier sia per Salvini che per Di Maio è anche un vantaggio indiretto, nel senso che non avendo una maggioranza interamente loro, qualora non si riuscisse a mantenere tutte le promesse che si sono fatte, si potrebbe sempre evitare di perdere completamente la faccia, perché c'è qualcun altro che ci ha messo la faccia ancora più avanti della tua. Quindi questo sicuramente va considerato. E poi bisogna anche considerare che il Presidente della Repubblica deve valutare il personaggio che viene presentato al Quirinale, così come poi viene valutato dal resto del mondo, dai mercati finanziari. Quindi una figura che accontenta entrambi, accontenta però anche tutto il mondo che continua a guardarci.
Allora, 1300-799-626, iniziamo a smaltire le nostre chiamate. Gianni, buongiorno Gianni. Gianni, sei con noi? Pronto Gianni? Eccoci qua.
Aspetta, Gianni arriva. Nel frattempo noi, tra l'altro, eccolo.
Eccoci qua Gianni.
Allora, certo, buongiorno, grazie mille.
Cosa ne pensi di questa nomina?
Ma la nomina per me è un pochino indifferente. Quello che conta è il problema dell'economia, perché i dazi stanno salendo, il prezzo del petrolio sta salendo, lo spread è salito del 20%. Quello che hanno i due partiti è un libro dei sogni che non ha nessuna possibilità di essere realizzato. Quindi ci vuole un economista che dica chiaramente: siete fuori linea, i vostri programmi non sono quantizzati, non sono realisti.
Il problema è quello dell'economia. Grazie allora Gianni, buona giornata.
Grazie.
Passiamo allora magari a Gabriele, iniziamo. Gabriele, il problema è l'economia, secondo Gianni, lo stavi accennando anche tu prima.
Ma sicuramente l'economia è uno dei problemi principali, forse il problema più importante, perché è vero che l'Italia viene da un periodo di crisi molto lunga, lo sappiamo tutti benissimo, più lunga degli altri grandi paesi europei, però è altrettanto vero che aveva iniziato un percorso di ripresa. Quindi nel momento in cui gli occhi degli investitori stranieri iniziavano un pochettino a percepire questo, e questo poi si traduceva in uno spread più basso, si traduceva in una disoccupazione che lentamente ma scendeva, eccetera eccetera, ecco, l'instabilità che si sta verificando e che si è già verificata in questi ultimi mesi è senza dubbio l'ultima cosa che insomma chi ha a cuore l'Italia può volere. Ecco perché hanno cercato di sbrigarsi per formare un governo, perché in una situazione come questa lasciare la nave senza timone oggettivamente è la cosa più pericolosa. E il problema è, insomma, come ha giustamente detto il nostro ascoltatore Gianni, è anche quello dell'economia, è un programma che noi abbiamo visto, un programma che in larga parte può anche essere condivisibile da altre forze politiche, forse troppo, nel senso che è un programma che contiene un po' di tutto e quello che però manca sembrano proprio essere le coperture.
Ascolta, entriamo dunque appunto in questo contratto, nel merito di questo contratto che è stato siglato tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini qualche settimana fa. Alcune bozze che erano trapelate, insomma, le avevano fatti tremare per alcune indicazioni contenute in questi testi. Arrivata la bozza definitiva, come ci hai accennato anche tu Gabriele, sicuramente ci sono dei punti ancora irrisolti e che sarà difficile risolvere anche qualora fosse avallata la figura di questo candidato premier. Ma io volevo anche chiedere qui a Chiara De Lazzari di magari raccontarci in breve, se possibile, perché insomma sono state 58, se non sbaglio 60 pagine di programma, quali sono i punti fondamentali di questo accordo tra Carroccio e Movimento 5 Stelle?
Difficile dire quali siano i punti importanti, perché in realtà non sono stati messi in una scala di priorità. Ci sono tante cose importanti che questo potenziale governo vuole fare. E dal punto di vista del lavoro e dell'economia in generale non c'è molto, se non che si parla per esempio di una completa riconsiderazione per esempio della legge Fornero per quanto riguarda le pensioni. Per quanto riguarda i rapporti con l'Europa si vuole puntare a una proposta di ridurre comunque il debito e uno stop alle politiche di austerità. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, che è stato il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, è rimasto come il Movimento 5 Stelle l'aveva proposto, quindi queste coperture economiche per coloro i quali sono disoccupati ma in cerca di occupazione, quindi bisogna stare un attimo attenti come viene spiegato il reddito di cittadinanza.
Quindi non un reddito di cittadinanza universale?
Assolutamente,
ma
no, solo per determinate persone in determinate categorie, un sacco di attenzione riguardante l'immigrazione, e qui si vede un po' il tocco salviniano in qualche modo, comunque la gestione degli immigrati, come verranno gestiti, creare dei centri di accoglienza temporanea, regionali, quindi questo è un altro punto, addirittura comunque cercare di creare un registro di moschee per quanto riguarda il punto di vista religioso, un sacco di attenzione comunque alle politiche interne, per esempio sussidi per gli asili nidi gratis per gli italiani ma non più per i cittadini stranieri residenti in Italia da più di 5 anni.
Tutto questo è il
quello
voto,
contenuto
giusto?
Nella bozza, però adesso si dice residenti in Italia senza specificare i 5 anni, se non sbaglio, però questo insomma
sì, diciamo
lo vedremo.
Che l'attenzione è data agli italiani, ecco,
sì,
quindi si vede comunque
c'è il dato dell'appartenenza,
sì, e quindi comunque si vede un po' tanti compromessi fatti, tante idee. Ma una delle critiche maggiori che è stata fatta è la mancanza di copertura economica per attivare questo programma.
Un chiarimento prima delle chiamate, fra poco avremo in linea Marco. Tutto questo è il voto sulla piattaforma Rousseau, dunque.
Assolutamente,
quindi
sì,
potrebbe
è stato
venire
votato.
Respinto teoricamente, come funzionerebbe?
Beh, da quanto hanno già votato,
cioè, già
quindi
votato
di conseguenza è stato già votato, altrimenti non si sarebbero potuti presentare al Quirinale, perché era un patto che il Movimento 5 Stelle, la leadership, aveva fatto con i propri elettori.
Allora abbiamo Marco in linea, buongiorno Marco.
Buongiorno ragazze.
Ciao Marco. Allora, hai Ciao. Seguito un po' la situazione, si fa caldissima, qual è la tua?
Ma io son contento, dai, nel senso, diamogli una chance anche a Conte, ai 5 Stelle, alla Lega mi mette un po' di pensiero, però alla fine cerco di bilanciare la preoccupazione per alcuni nomi come Savona, oltre ottantenne, mi sembra un attimino così, poi vedo insomma c'è qualche nome forse magari non proprio brillantissimo, però poi penso al passato, dico ma chi abbiamo avuto fino adesso? Beh, allora mi tranquillizzo molto, perché fondamentalmente non è che abbiamo avuto queste figure straordinarie in termini di competenze, in termini di carisma, di leadership, quindi è ok, secondo me all the best a Conte e al suo team, vediamo un po', è una grande prova perché i 5 Stelle hanno tutto da perdere fondamentalmente, quindi sono molto curioso.
Quindi senti ottimista?
Ma ottimista, insomma, sai, ottimista sempre, perché altrimenti come fai ad andare avanti, no? Nel senso, qual è l'alternativa? Dal punto di vista del vedere come vanno le cose politiche, devi avere una tensione e sperare che qualcosa di buono succeda. Su scala a lungo termine magari sì, dai, nel senso vediamo un po' cosa succede. È giusto che ci provi qualcun altro fondamentalmente. Guarda, piuttosto che avere... fatico a pensare negli ultimi 30 anni, al di là del governo Ciampi e magari del primo Prodi, è qualcosa che avesse un attimino di speranza, di tono e di personalità di rilievo e spessore. Quindi fondamentalmente non stiamo andando peggio. Quindi
Marco,
sì,
rilanceremo la tua frase ai prossimi ascoltatori. È giusto che ci provi qualcun altro. Grazie per averci chiamato.
Ciao ragazzi. Ciao
Marco, ciao. Grazie. Tra l'altro è anche l'argomentazione di Luigi Di Maio, insomma, rispetto, no, alle critiche che sono state mosse dalla Francia e dalla Germania, fateci provare.
Una pausa e ritorniamo tra pochissimo. Riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, ancora 11 minuti per parlare con voi, con i nostri ospiti in studio, delle novità sul panorama politico italiano. Giuseppe Conte è il nome che verrà proposto a Mattarella per diventare il nuovo capo della coalizione, soprattutto premier italiano. E noi vogliamo sentire la vostra, il 1300-799-626. Abbiamo Giuseppe in linea. Giuseppe, allora Marco ci diceva prima, è giusto che ci provi qualcun altro, cosa ne pensi?
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Giuseppe.
Ciao Giuseppe.
Prima di passare al contenuto, vorrei farvi i complimenti per il fatto che trattate questi argomenti, e li faccio anche agli oppositori del nuovo governo per l'attenzione posta sulle persone, purtroppo però molto in eccesso le attenzioni poste sui programmi, che sono dopo tutto i punti più importanti per i cittadini italiani. La vostra domanda, se non erro, è stata: siete d'accordo con la candidatura di Giuseppe Conte a Presidente del Consiglio? Io penso che...
Diciamo ci sono diverse questioni, sicuramente quella è una delle tante, perché insomma è un nome che la maggior parte di noi non aveva molto sentito prima.
Certo, però io faccio una domanda, perché non è stata fatta la stessa attenzione, posta la stessa attenzione, fatte le stesse domande ai precedenti presidenti del Consiglio, ai precedenti ministri? Noi abbiamo avuto nel passato ministri che hanno dichiarato false dati sul curriculum del loro operato, gente che si è dichiarata laureata e poi non aveva sia non la licenza elementare. Quindi come mai adesso tutta questa attenzione, tutta questa critica eccessiva?
Ma veramente, noi come critica in realtà, a parte delle bonarie battute sul cognome di Conte.
Non capisco più niente, se parliamo tutti insieme non capisco più.
Giuseppe, andiamo al punto che abbiamo altre chiamate. Allora, politicamente parlando, cosa ne pensi?
Di che cosa?
Stiamo parlando di Giuseppe Conte e delle scelte del Movimento 5 Stelle.
Lo stavo facendo appunto, ma è interrotto. Giuseppe Conte, per la maggioranza delle persone, forse è una persona, diciamo così, non conosciuta, ma giudicando dai dati finora disponibili, è una persona di tutto valore, di tutta capacità. Quindi io sono d'accordo col signore che ha parlato prima, diamo a questa gente la possibilità di fare quello che hanno steso per iscritto fare, diamo la loro possibilità di provare che sono capaci di farlo e smettiamola di fare tutte queste critiche campate sull'aria, aria fritta direi, solo per il gusto dell'opposizione.
Giuseppe, allora grazie per averci chiamato questa mattina, buona giornata. Noi continuiamo allora con il nostro discorso, ancora 8 minuti al 1300-799-626. I nostri ospiti, Chiara De Lazzari e Gabriele Abbondanza, stavano parlando di coperture, stavano parlando di reazioni dei mercati. Gabriele, allora, ci sono proprio dei punti che bisogna chiarire sulle proposte del Movimento 5 Stelle e della Lega, e le coperture da dove verrebbero tirate fuori?
Allora, è stato fatto da pochissimi giorni un calcolo dall'Osservatorio Conti Pubblici Italiani e da Carlo Cottarelli, quindi insomma da una persona che è oggettivamente molto esperta nel fare questo tipo di valutazioni, ed è venuto fuori che il programma 5 Stelle Lega manca di coperture per circa 120 miliardi di euro all'anno, e 120 miliardi di euro all'anno sono il PIL dell'Ungheria ogni anno della legislatura. Quindi quando dicevamo prima che il programma 5 Stelle Lega è un programma che in più persone, anche oppositori, potrebbero in linea teorica condividere, è proprio perché contiene talmente tante misure espansive e molte di queste sono a beneficio un po' di tutti, sono benefici a pioggia per molte persone, sono misure che sulla carta probabilmente sarebbero meravigliose, ma il problema è che con i conti pubblici italiani sono al momento non realizzabili, ma neanche in parte, e quindi il problema è proprio questo: l'aver ottenuto dei voti con delle promesse oggettivamente molto interessanti, però ecco, 110-120 miliardi di coperture mancanti all'anno sono veramente una cifra molto importante anche per un'economia larga come quella italiana.
E abbiamo infatti visto anche come hanno reagito i mercati ieri, insomma stanno tremando, l'Italia ha già incontrato diverse critiche per questa instabilità, per questa volatilità rispetto all'Europa, sia dalla Francia sia dalla Germania. Insomma, Chiara, un governo giallo-verde rischia di far paura ai mercati e all'Europa esattamente per queste coperture, ma anche secondo te da un punto di vista politico?
Trema il mercato, trema l'Europa, trema Mattarella, motivo per il quale in questo momento si dice che abbia preso tempo, proprio perché non convinto, non necessariamente della figura di Giuseppe Conte, ma non convinto di una potenziale squadra di governo che includerebbe delle persone poco europeiste, mettiamole in questo modo. Per esempio Paolo Savona, che era stato nominato da uno dei nostri ascoltatori, è uno dei nomi papabili, è un ex ministro dell'industria del governo Ciampi, classe 1934 se non mi sbaglio, ed è stato nominato da entrambe le forze politiche, Movimento 5 Stelle e Lega, come uomo da volere all'interno del governo, del possibile governo, e è noto proprio la sua posizione specialmente anti-euro. Per un Mattarella che era disposto quasi a cercare di fare un governo tecnico europeista o comunque pro Europa, in questo momento ci si trova davanti ad una proposta che in qualche modo spaventa un po' tutti, ma nello stesso tempo è anche complicato trovare le motivazioni tale per cui Mattarella possa dire di no.
Esattamente, infatti Mattarella per il momento, come abbiamo detto, ha preso tempo, spetta a lui chiaramente dire sì o no a questa proposta. Anche forse un po' indicativa è stata una citazione che Mattarella ha fatto qualche tempo fa proprio sui poteri del Presidente della Repubblica Italiana, perché in un discorso ha fatto l'esempio, no, della questione accaduta nel 53-54 quando Einaudi, Presidente Einaudi, aveva rifiutato la candidatura del partito di maggioranza, quindi un po' come a dire staremo a vedere, non è detto che nonostante io abbia fatto di tutto per avere un governo io possa accettare qualunque nome presentato da Lega e Movimento 5 Stelle.
Zagrebelsky poi ha anche sottolineato il Presidente della Repubblica non è un notaio, ecco Gabriele, dal tuo punto di vista ci sono possibilità che venga rifiutata questa nomina?
Ma una piccola possibilità c'è sempre e non deve stupire di conseguenza il fatto che il Presidente Mattarella abbia ricordato sia a Salvini che a Di Maio l'articolo 95 della Costituzione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve essere non un mero esecutore della volontà popolare, ma deve essere colui che coordina il resto dei ministri, che coordina l'attività di governo. Ecco, questo era un suggerimento, per usare una parola gentile, ad entrambi i partiti politici per ricordare loro che non è possibile avere un premier telecomandato dai due partiti, perché ricordiamolo, in questo caso si ha un presidente del Consiglio, avrebbe un Presidente del Consiglio dei Ministri che non è il capo politico dei partiti che gli danno la maggioranza in Parlamento, è una persona che è stata, nonostante tutte le competenze che indubbiamente egli abbia, è stata messa lì, e di conseguenza questo è uno dei dubbi che probabilmente fa accaponare la pelle alla maggior parte dei costituzionalisti, perché una cosa di questo tipo è piuttosto irregolare. E quindi ecco, citare l'articolo 95 della Costituzione va proprio in tal senso, la possibilità che Mattarella non lo accetti non è tra le più probabili, però rimane sempre una remota possibilità.
Abbiamo Gino in linea con noi, buongiorno Gino.
Buongiorno, buongiorno, sono molto perplesso. Questo...
Perché perplesso?
Avevo molte cose da dirvi, ma non c'ho spazio da voi, tante grazie, ma cercherò di essere sintetico al massimo. Allora, questo sarà un governo che mi appare molto instabile e alle prossime europee, cioè l'anno prossimo avrà una grossa crisi che scoppierà. Ma il problema qual è? Volevo chiedere a Chiara e a Gabriele qualche migliore chiarimento, ma come si regolano i rapporti tra un presidente non politico nominato e quello che poi deve essere la politica? Cioè, quali saranno le regole che voi avete visto con questo mandato che loro danno? Come potranno controllare queste forze ciò che fa? Cioè, se Giuseppe Conte dirà io questa politica qui è economica è proprio un disastro per l'Italia, come può fare a dirlo se lui lo pensa?
Allora, come si controlla uno che è un tecnico, tra virgolette? Grazie Gino, però dobbiamo dare tempo per rispondere velocemente. Chiara?
Come diceva Gabriele, è questa la complessità della situazione in cui ci si trova. Prima di tutto non è che si abbia molte esperienze nella storia di una situazione di questo tipo. In secondo luogo, diciamo che la persona che viene messa lì dovrebbe, si spera, abbracci le idee, comunque il programma che è stato fatto, di conseguenza. E proprio per questo motivo sia Salvini che Di Maio in qualche modo avrebbero dei ministeri, in teoria sarebbero dei ministri. Di Maio si ipotizza al lavoro e all'economia, mentre Salvini all'interno, per continuare comunque ad avere un ruolo all'interno del governo. Di conseguenza dubito fortemente che entrambi abbiano trovato un nome che possa andare contro alle loro politiche e al loro piano di governo.
Gabriele, battuta veloce.
Ma sì, insomma, ha ragione Chiara, in teoria potrebbe accadere di tutto, però la minaccia sarebbe di far cadere il governo, quindi non ci resta che dire buona fortuna all'Italia.
Allora, grazie allora a Gabriele Abbondanza e Chiara De Lazzari, noi siamo arrivati in conclusione della nostra prima ora, grazie anche a tutti gli ascoltatori che hanno partecipato. Diamo la linea adesso a Marco Lucchi con il giornale radio e noi ritorniamo tra poco per la seconda ora.
Ciao.
Dici la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.